Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e in questa puntata di Sete di tennis voglio condividere con voi alcune riflessioni su quest'ultima danza di Rafa Nadal.
It's positive because as I said in Spanish, now I don't feel that something went wrong, you know, on my body, but I need to wait till tomorrow. Being 100% honest, on Brisbane after the match with Jordan Thompson, I felt something there, but I hope on the press conference I had the faith that nothing wrong happened, but then happened, you know. Then when I wake up tomorrow, the day after, my feelings were not the way that I really thought that could be, you know. So then I need to go all the process, do it.
Allora, devo dire che ci sono sensazioni strane e contrastanti per me quando si tratta di Rafa Nadal. Quando l'ho visto giocare a Barcellona sono rimasto piuttosto colpito dal suo modo di stare in campo, dalla sua difficoltà nel portare i colpi, dalle sue dichiarazioni, perché ha proprio dato l'addio al torneo catalano. Già dopo aver battuto Flavio Cobolli aveva rilasciato qualche dichiarazione piuttosto preoccupante, nel senso che diceva di sapere di non poter spingere su tutte le palle e di aver dovuto praticamente calcolare come una sorta di ingegnere tennistico i momenti in cui prendersi rischi, i momenti in cui contenere, perché il suo corpo evidentemente non era neppure in grado di sostenere un match 2-7 su 3 se poi c'era la possibilità di giocare il giorno successivo. Partita che poi lui ha disputato contro Alex de Minaur, lottando per un set, e una volta perso quel primo set mi ha poi raccontato di avere avuto la consapevolezza di non avere più le energie per continuare a lottare. Infatti ha ceduto di schianto. Peraltro sulla partita di Barcellona Nadal è tornato anche a Madrid raccontando che se avesse appunto invece deciso di consumare le ultime energie per provare a rimontare quel match, forse non sarebbe stato in grado di giocare a Madrid. Allora, la considerazione generale che si può trarre da quello che si vede in campo e dalle frasi dalle quali Nadal lascia trapelare qualche dettaglio sul suo stato di forma, viene da dire che l'equilibrio sul quale poggia Nadal è davvero fragile, e questo nonostante si sia preso moltissimo tempo per recuperare dall'infortunio. A inizio stagione, e questo lo ha spiegato anche dopo la sua ultima partita, dopo aver perso contro Jordan Thompson in Australia, il giorno dopo si è svegliato distrutto, proprio rotto. E anche dopo il match, nel quale aveva già subito un lieve infortunio, aveva sensazioni che il suo corpo ne avesse già abbastanza. Allora, anzitutto la terra battuta in questo senso può essere un'alleata di Nadal, perché ci sono impatti più morbidi, perché puoi scivolare, e insomma è proprio casa sua, quindi da un certo punto di vista, siccome lui deve fare i conti con una carrozzeria parecchio ammaccata, questo periodo dell'anno probabilmente è il migliore per lui, ed è giusto che lui abbia puntato tutto a un'ultima danza che riguardasse grandi appuntamenti sulla terra, che per lui appunto erano Monte Carlo, Barcellona, e adesso sono, non tanto Madrid quanto Roma, e poi soprattutto il Roland Garros, con un pensiero alla possibilità di disputare eventualmente le Olimpiadi. Tra l'altro Nadal non ha mai nascosto il progetto di chiudere il suo ciclo olimpico giocando proprio il doppio alle Olimpiadi insieme a Carlos Alcaraz, e questa potrebbe essere una possibilità, anche se non hanno avuto occasione di rodarsi insieme, e che i grandi singolaristi, lo ricordiamo per esempio Federer e Wawrinka, riescono poi a formare coppie molto competitive anche in doppio, però sicuramente sarebbe stato ideale per i due poter scambiare qualche palla insieme dalla stessa parte del campo per capire un po' chi fa meglio cosa, però insomma Sarebbe bello da un certo punto di vista vedere il vecchio e il nuovo del tennis spagnolo che sono alleati per una settimana alla conquista di una medaglia. Tornando a Nadal, comunque, cosa dire? La sensazione che si ha vedendolo giocare è quella di un giocatore che non ha smarrito il suo DNA. E quando tu sei lottatore, quando tu sei nato praticamente con la mentalità agonistica, e lui viene da una famiglia di sportivi, e questo tratto è stato coltivato in lui fin dall'infanzia, e anche se hai quasi 38 anni, anche se il tuo corpo chiede pietà, anche se il tuo tennis è latitante, alla fine trovi la maniera per spremere fino all'ultima stilla di quel poco che hai. Recentemente Nadal, in una delle sue perifrasi, ha spiegato che lui sta dando il massimo negli allenamenti di quello che può dare, che è poco rispetto al suo standard. Cioè, per uscire dal ragionamento, è un Nadal dimezzato. Nella partita che ho commentato contro Pedro Caccin, tutte le sue difficoltà sono emerse anzitutto al servizio, perché è un colpo che, per carità, non è mai stato il cardine intorno al quale girava il tennis di Rafa, però negli anni era diventata un'arma che gli permetteva anche di evitarsi lunghe corse sudate per conquistarsi ciascun 15. E va bene che sulla terra battuta il servizio conta un po' meno, però è anche vero che se tu non riesci praticamente mai a ottenere punti gratuiti e quindi la palla ti torna sempre indietro, devi cominciare a imbastire uno scambio, e poi la partita si fa lunga, lunga come è stata quella contro il giocatore argentino che ha passato le 3 ore. E sicuramente questa mancanza di punti gratuiti con il servizio per Nadal dipende dalla scelta di non forzare troppo su distretti muscolari che sono interessati dall'infortunio e dalla convalescenza. Non è rigido come lo era per esempio durante il torneo di Barcellona. Lo si è visto nella settimana di Madrid, un po' più sciolto nei movimenti, ma comunque sempre attento a non ruotare, piegare, flettere eccessivamente sia i dorsali sia gli addominali. Chiaramente quando si gioca a tennis ai massimi livelli questa limitazione ha delle conseguenze immediate, e quindi Nadal, che non ha mai avuto il servizio del direttore del torneo Feliciano Lopez, si deve accontentare di una specie di rimessa in gioco. È vero che lui ormai sa trovare tutte le direzioni del servizio, sia da destra sia da sinistra, però alla fine l'unico tipo di servizio che gli riesce evidentemente senza sforzarsi troppo muscolarmente è quella specie di slice che da sinistra può funzionare bene, da destra invece insomma è un colpo meno efficace, la botta piatta sembra essersela un po' dimenticata, nel senso che rinuncia a giocare quel colpo, e quindi tutto il resto del suo tennis è al servizio della conquista del punto, che quasi mai avviene in 2 o 3 colpi, come invece ormai anche sulla terra battuta spesso succede. Ed è lì che sta venendo fuori un po' tutta la mancanza di partite di Nadal di questi ultimi 2 anni, perché uno dei termometri della fiducia del tennis di Nadal è il dritto. Un dritto sul quale si è costruita letteratura perché ha sconvolto i canoni del gioco. Io ricordo quando ero giovane, insomma, c'erano dritti da terra battuta, non solo tra l'altro, comunque diciamo, visto che di terra parliamo, che avevano segnato delle tappe. Il dritto di Borg, il primo ad arrotare così tanto la palla, il dritto di Van Lendel, e poi andando avanti nel tempo ci sono state, insomma, il dritto di Jim Courier, per esempio. Da questo punto di vista Nadal ha imposto nuovi canoni di rotazione, di intensità nello scambio. E ciononostante è proprio il dritto, il colpo che ha rappresentato lo spauracchio per un paio di generazioni di giocatori che l'hanno affrontato, invece il fondamentale che subisce di più le ripercussioni di stati lontani dall'eccellenza del giocatore spagnolo. Infatti, per esempio, nella partita contro Pedro Caccin, spesso Rafa ha scambiato cortissimo, ma cortissimo significa neanche a metà campo, cioè dritti che rimbalzavano nel rettangolo del servizio. E Purtroppo per lui Cacin non ha avuto l'animo, la personalità per aggredire con regolarità quelle palle, anzi praticamente ha concesso un set di vantaggio a Nadal, e bloccato, spaventato, irretito da tutto, dal nome che sentiva pronunciare nell'altoparlanti ai cambi di campo, dal tifo di Madrid, che è stato un tifo corretto, non contro di lui, ma sicuramente nessuno era interessato ai destini del povero Pedro Cacin, e poi probabilmente per l'argentino ci ha fatto anche la circostanza che fosse dall'estate dello scorso anno che non riusciva a vincere un match in un tabellone principale di un torneo del tour maggiore, quindi fatta eccezione per i challenger. Da Kitzbühel 2023 Cacin ha inanellato una serie di sconfitte, che quest'anno è arrivata a 11, proprio prima del torneo di Madrid, nel quale finalmente è riuscito a sbloccarsi battendo Hofner e poi per il secondo anno consecutivo Francis Tiafo, e garantendosi una sfida da sogno, come ha detto lui stesso. Poi gli ha bisbigliato qualcosa a fine partita Cacin, si è poi saputo che ha detto a Nadal: per me è un sogno che si avvera il fatto di aver giocato contro di te, mi piacerebbe tanto se mi potessi lasciare, se non è contro il protocollo, un cimelio, un souvenir, un ricordo di questa sfida. E Nadal gli ha consegnato poco dopo una maglietta appallottolata. Quindi Nadal se l'è cavata con tutto, anche con il curriculum, perché diversamente la sua avventura a Madrid probabilmente si sarebbe già conclusa. Le sue frasi post-match raccontano di una imprevedibilità, ecco, mi è piaciuto e mi è interessato questo concetto che lui ha esteso nei due significati possibili. Cioè lui dice: sono imprevedibile per i miei avversari, ma sono imprevedibile anche per me stesso, nel senso che io non so che tipo di prestazione riuscirò a dare in campo, non so come si sentirà il mio corpo, non mi sembra, e l'audio che abbiamo sentito in apertura riguarda proprio questo argomento, di sentirmi ferito e acciaccato come dopo il match contro Jordan Thompson in Australia a inizio stagione, però nessuno sa come mi sveglierò domani mattina, e io stesso sto sperimentando di nuovo queste sensazioni, cioè di giocare una partita molto lunga e poi di dover recuperare al giorno dopo di disputarne un'altra. E secondo me, ecco, al di là di come finirà il torneo di Madrid per lui, che a mio parere è piuttosto relativo, io credo che in questo momento Nadal stia decidendo davvero se è suonata la campanella dell'ultimo giro. Dico sinceramente, quando l'ho sentito dare l'addio a Barcellona, questa è la mia ultima volta, non ero sicurissimo che potesse essere veramente così, ma tendevo a pensarlo, perché comunque è un giocatore che si prende tutto il tempo possibile per decidere il rientro, che continua a rimandarlo, che gioca a Barcellona e lo fa in maniera abbastanza sconfortante per come eravamo abituati a vedere anche il Nadal di rientro dai tanti infortuni. Sembrava veramente quasi un ex giocatore nel tour di addio, però senza alcuna velleità di successo, neanche di essere competitivo. E le sue stesse parole davvero erano allarmanti, perché diceva che fino a qualche giorno prima dell'inizio del torneo non era neanche sicuro di poterci partecipare. Poi appunto: non posso spingere su tutte le palle, devo decidere che cosa fare, altrimenti se non misuro e se non riesco a calibrare con diciamo la precisione di un cuoco i pesi da applicare nella partita, rischio di farmi di nuovo male. Non so se riesco a giocare due partite in due giorni. Ecco, tutte queste dichiarazioni effettivamente deponevano a favore di un addio senza appelli, senza ripensamenti. Può darsi, e dico può darsi, anche se lo ritengo ancora come ipotesi non preponderante rispetto all'altra, che le sensazioni positive e i successi relativi, ovviamente, perché per un giocatore che ha vinto 5 volte il torneo di Madrid e soprattutto che ha vinto 10 volte Roma, che ha vinto 11 volte Monte Carlo, 12 volte Barcellona, 14 volte Roland Garros, ecco, non è un quarto di finale, un ottavo di finale in un mille che possono rappresentare chissà quale approdo. Però in questo momento nel quale lui aveva perso tutte le certezze sull'affidabilità di sé, cioè non è neanche una questione di mi mancano partite, devo semplicemente riprendere a giocare e accettare qualche sconfitta come succedeva magari nel passato e poi riprendo a macinare. Lui si sente un giocatore che può programmare se va bene l'oggi e il domani. Allora, in questa prospettiva penso che Nadal possa dentro di sé covare anche il sogno di, chi lo sa, magari giocare un Roland Garros aiutato dal sorteggio, perché lui gioca con il ranking protetto, quindi può essere piazzato dappertutto in tabellone. Ci potrebbe tranquillamente essere un primo turno Djokovic-Nadal, Sinner-Nadal, Alcaraz-Nadal, Rune-Nadal, insomma, non Tsitsipas-Nadal. Ecco, in questo senso il sorteggio sarà fondamentale. Però un ultimo grande torneo a Parigi, e dico ultimo, ma in quel caso se fosse un grande torneo forse si aprirebbe un ulteriore interrogativo su Rafa, perché io credo che lui non voglia smettere. Che sia costretto a pensarla così perché vede che il suo corpo comanda per lui, però dovesse mai riuscire a ritrovare un briciolo di salute e terminare magari Roland Garros, non dico vincendolo, ma comunque arrivando quantomeno nella seconda settimana e prendendo una partita tennisticamente e non fisicamente, ecco, se fosse così potrebbe anche concedersi una possibilità di allungare ancora un po' la sua carriera. Anche se è vero che lontano dalla terra battuta ci sono poi altri problemi per lui. Anzitutto la maggior frequenza di infortunio. E poi un'adattabilità tecnica che lui si è costruito magnificamente negli anni, ma che comunque non potrà mai competere con la naturalezza con la quale si sposta e colpisce la palla sul rosso. Voglio approfondire questo aspetto con Guido Monaco. Guido lo conosco da tantissimi anni, anche gli appassionati sicuramente avranno familiarità con la sua voce, e sia telecronista sia spalla tecnica per il tennis per Eurosport da tantissimo tempo, e tra l'altro anche appassionato e professionista commentatore di sport invernali, ed è un grande ammiratore seguace di Rafa Nadal, e chi più di lui ci può raccontare le sensazioni di questa ultima danza di Rafa. Gli ho appunto chiesto anzitutto come lo ha visto fino a questo momento.
Ma allora, cosa ho ricavato dal vedere giocare Nadal a Barcellona e Madrid? Come al solito sono, insomma, molto combattuto, perché come tu sai, ma altri no, io sono stato un grandissimo estimatore a dir poco di Nadal, però nell'ultimo anno e mezzo, due, non ho capito tanto cosa volesse ancora chiedere alla sua carriera. Ho sperato che si ritirasse il prima possibile, ovviamente avendo perso le occasioni dopo le vittorie del 2022. È stato, secondo me, veramente un trascinarsi. Allora, a Barcellona l'ho visto poco, sono sincero, e vabbè, ha deciso di giocare all'ultimo, ha vinto con Cobolli più che altro perché Cobolli era un po' disorientato, come è successo poi anche ad altri avversari a Madrid. Insomma, trovarsi davanti un monumento, una leggenda, deve essere difficile. Oltretutto, pure in questa condizione, comunque la sua palla, quando parte lo scambio, la pesantezza, la complessità, sappiamo essere comunque un qualcosa di non facile, i giocatori non sono neanche abituati a trovarselo davanti uno così. Quindi, insomma, sono stato contento che abbia potuto giocare nello stadio intitolato a lui, però è sempre un po' un sentimento contrastante, perché spero che veramente prima possibile finisca questa cosa. Poi a Madrid è successo un qualcosa di imprevisto, perché non credo che molti si sarebbero aspettati tre turni vinti, anche se vabbè, il primo turno non era una partita di tennis di quel livello, con De Minor, anche per demeriti di De Minor, è riuscito a fare il colpaccio, E lì mi sono un po' spaventato perché ho detto non vorrei che adesso con quella testa d'agonista pazzesco che si ritrova non gli venga il pensiero di poter essere veramente competitivo. Con Cacin è stata, insomma, dopo un inizio facile, è stata una battaglia e lì si sono visti un po' tutti i limiti di, ovviamente, di condizione, di preoccupazione, di farsi male, insomma non è stato proprio così uno spettacolo per me facile da digerire, perché comunque appunto vedo della sofferenza, vedo la paura in continuazione da parte sua ma anche da parte mia che si possa rompere da un momento all'altro. E quindi niente, questo è un po' quello che ne ho ricavato. Adesso, mentre sto registrando questo audio, c'è da capire se giocherà contro l'Echka e in che condizioni potrà giocare, però credo che, insomma, siamo comunque alla fine. La sensazione è che comunque che quando lo scambio parte, se non viene mosso in maniera particolare, comunque lui, soprattutto giocando, non dico da fermo, ma insomma quasi, possa essere ancora molto competitivo a livello di primi 20-30, ma non ha per me un grande significato in termini assoluti, perché reputo che non sia nella condizione di poter vincere più questi tornei, e spero e credo dalle sue ultime dichiarazioni che se ne sia reso conto finalmente anche lui.
Ho fatto un'altra domanda, Guido, bipartita, e cioè: qual è la fine che un tecnico e un appassionato, un tifoso di Rafa come lui, sogna per Nadal, e qual è invece più ragionevolmente il percorso che attende Nadal di qui al termine della sua carriera, soprattutto con un pensiero al prossimo Slam che sta per disputarsi, ovvero Roland Garros?
La fine dei miei sogni è che ci sia una fine abbastanza rapida. Allora, se vogliamo pensare, no? Adesso qui ci dividiamo forse in due fazioni, diciamo così. Chi pensa che lui adesso, giocando Madrid, poi magari Roma, un paio di match, due o tre match, e possa crescere questa condizione fino al punto di arrivare a Parigi ad essere veramente da corsa, allora può sognare anche che Nadal vinca ancora un Roland Garros, il quindicesimo. A me sembra fantascienza, a me sembra che la questione non sia su questo piano, però se vogliamo parlare di sogni, chiaramente lui in fondo credo che un pochino ci speri, e i suoi tifosi più accaniti e meno lucidi magari. Io, facendo un discorso più razionale, credo che se lui riuscirà a giocare a Parigi con una buona condizione, tipo questa, un pochino meglio di questa, sarà già un grande successo. E quindi, non essendo testa di serie, spererei quasi che nei primi turni, o primo o secondo turno, possa incontrare una testa di serie importante e finire con una partita, magari, che ne so, in 4 set, un po' lottata, magari con Zverev, no? Visto che Zverev, anche se non è un mio pupillo, si meriterebbe una rivincita, diciamo così, dopo quella semifinale sfortunata con la caviglia che saltò al tedesco. Una situazione tipo questa, cioè un grande avversario, una partita abbastanza combattuta e un'uscita di scena, ovviamente sul centrale, tra gli applausi, dove ha fatto di più la storia. Questo personalmente è il finale che spererei, senza nessun tipo di conseguenza fisica. Come avrete notato, insomma, parlo di Nadal in questo momento con una certa preoccupazione, quasi un'apprensione, no? Perché appunto ho sofferto in questi ultimi 2 anni e adesso, da un lato, chiaro, sono felice di vederlo in campo, perché è comunque sempre emozionante, è una presenza agonistica, non solo che non rivedremo mai più, insomma, un personaggio inimitabile come lo è stato Federer e come lo sarà poi anche Djokovic. Però appunto il mio sogno si limita a questo, che lui sia contento, visto che ha insistito tanto, ha lavorato tanto, è stato molto testardo nel volersi ritirare da giocatore, che lo possa fare passando magari per Roma e finendo a Parigi. Lui ha detto che se non sarà in condizioni di essere competitivo non giocherà a Parigi, questo è quello che ha detto, e le Olimpiadi quindi sembrano essere abbastanza un miraggio, anche quell'idea di giocare il doppio con Alcaraz, sì, anche una medaglia olimpica in coppia con Alcaraz, o anche solo vederlo in campo con Alcaraz a Parigi potrebbe essere un bel finale. L'importante è che sia un finale, insomma, l'avete capito, che sia a Madrid, che sia a Parigi o che sia alle Olimpiadi, che insomma lui si dedichi alla famiglia, si dedichi ad altro, a quel bellissimo bambino con lo sguardo furbo che abbiamo visto in tribuna, e perché no, più di così, chiedere più di così a un atleta, a una persona, a un fisico, mi sembrerebbe veramente una cosa egoistica e anche poco logica, poco sana.
Secondo me sono molto interessanti queste idee, queste riflessioni di Guido, e mi viene voglia di chiedere a voi che cosa ne pensate, visto che in tutti questi anni gli appassionati di tennis italiani si sono dovuti abituare, come da lunga tradizione, a fare il tifo per campioni stranieri prima che arrivassero quelli nostri. E Rafa è uno dei giocatori che anche per i suoi successi a Roma è riuscito a catturare e ad allargare una famiglia di fan, di affezionati amplissima. Ecco, voi che cosa ne pensate, sulla gestione dell'addio di un campione, in particolare di quella di Nadal? Che cosa vi augurereste? Che cosa vi piacerebbe? Cosa non vorreste vedere? E secondo voi, un campione ha il diritto di fare tutto quello che vuole della sua carriera, anche nel decidere che tipo di fine provare a dare? Oppure c'è una specie di intoccabilità per cui il fuoriclasse che ha ottenuto grandi risultati non dovrebbe scendere sotto un certo livello di prestazione o non insistere troppo quando è chiaro che i bei tempi sono andati per sempre? Ecco, io ho un'idea in questo proposito, ma mi interessa anche sentire la vostra. Per esprimermela potete utilizzare i commenti di questo podcast, oppure mi trovate su Facebook, su Twitter oppure su Instagram. Quindi vi aspetto e poi faremo un riassunto delle varie opinioni.